Eccoci qua, siamo un po' sottofondo, così finisco,
bravo,
le sentie.
Bravo, bella, bella scelta.
Ormai sono andati su e puntuali, ci fa un baffo. La
mamma
puntualità
mia,
ormai per noi è. Bentrovati da Nicola.
Bentrovati da Giacomo.
Che stasera ha una voce ancora più squillante,
mamma
giusto?
Mamma mia, mamma mia.
Non è influenza,
solo la voce. È la voce, la voce, un po' di blu.
Stanno influenza, fa voce, perché doveva venire anche un nostro amico. Todo tatuato, un account, non mi ricordo il nome vero.
Mannaggia.
Doveva fare la sua esperienza in Sudan. Influenza ha messo a capo, ma sicuramente tornerà per parlare della sua esperienza in Sudan.
Lo aspetteremo, anzi, lo salutiamo. Intanto.
Ciao, ti aspettiamo qua lì, se ti aspettiamo presto.
Stai bene, ciao Toro.
La sua esperienza sudafricana.
Quanto ce ne avrà da raccontare.
Assolutamente. Però abbiamo due ospiti. Anche se detto
bello.
Che uno dei tre ospiti non vuole tanto parlare, però c'è presente in studio.
È con noi.
Possiamo andare prima che c'erano, quindi abbiamo davanti ai nostri occhi. Allora, due realtà, contento di avere in radio, perché è un po', ho cercato, l'ho inseguita e alla fine ce l'abbiamo fatta. Prima andiamo con Diego, scusa. Che fa parte di una, intanto grazie per essere venuto.
No, grazie a voi dell'invito, veramente.
Che fai parte di un'associazione.
Di una Ollus. Di una Ollus.
Che dimandiamone un attimo.
Una Ollus che si chiama Pepita e lavoriamo un po' in tutta Italia, dove abbiamo un po' a cuore l'educazione. Quindi abbiamo tre sedi in Italia, Milano, Perugia e Bari. Io ho la responsabilità della sede di Perugia e ecco, ho la responsabilità di riportare un po' a cuore l'educazione.
Perfetto.
Dei ragazzi.
E poi va bene. E poi Luca, ciao Luca, grazie.
Ciao,
tutto.
Ciao a voi.
Che non è venuto da solo, che parla di speleologia.
Gruppo speleologico CAI Perugia.
Sei venuto da solo, giusto? Grazie a te per essere venuto.
No, no, c'è anche Carla, una nostra allieva di un corso di 2 anni fa.
Perfetto, ciao Carla, grazie.
Ciao.
La speleologia mi incuriosisce tanto,
mamma
perché
mia,
lo vedo qua, sto sempre in televisione, mai da vivo provata, e Gotte, no? È veramente un momento che mi incuriosisce tanto, quindi poi ci dirai che cos'è la speleologia, ci dai qualche infarinatura e ci svelerai un po' i segreti,
certo,
della speleologia,
certo.
Ok? Vediamo dove si possono ascoltare in diretta web fino al 22
alle 22
su www.radiofonica.com, scritto qua PH, mi raccomando, quindi
radiofonica.com,
pagina Facebook di
quelli del lunedì.
Iniziamo una canzone che mi ha accennato.
Grazie, Diego. Ringraziamo Diego.
Argento Vivo, giusto?
Sì.
Di Silvestri, saremo di quest'anno, che siega un po' anche, no, a quelli di cui parliamo dopo con te, no? Di quello che fate voi come Oimus, giusto?
Sì, anzi, mi ha colpito, no? Proprio il testo è questi ragazzi non ascoltati, no? O ascoltati in maniera diversa, come vorrebbe magari un genitore.
Infatti.
O un adulto, e quindi
ascoltiamo,
me la suggerisco.
E torniamo e iniziamo qua puntata, giusto?
E incominciamo.
A dopo.
Pioggia o vento, prenderemo quello che verrà. Quando stiamo su un tosiento,
ho 16 anni, ma già da più di 10 che vivo in un carcere. Ho 16 anni, ma è già da più di 10 che vivo in un carcere. Nessun reato commesso là fuori, fui condannato ben prima di nascere. Costretto a rimanere seduto per ore, immobile e muto per ore. Io, che ero argento vivo, signore, che ero argento vivo, e qui dentro si muore. Questa prigione corregge e prepara una vita che non esiste più da almeno 20 anni. A volte penso di farla finita e a volte penso che dovrei vendicarmi. Però la sera mi rimandano a casa, lo sai, perché io possa ricongiungermi a tutti i miei cari. come se casa non fosse una gabbia, anche lei e la famiglia non fossero i domiciliari. Ho 16 anni, ma è già da più di 10 che vivo in un carcere. Nessun reato commesso là fuori, fu condannato ben prima di nascere. Scorre di lato ma non lo guardo nemmeno, e mi mantengo sedato per non sentire nessuno. Tengo la musica al massimo e volo, che con la musica al massimo rimango solo. E mi ripetono sempre che devo darmi da fare, perché alla fine si esce e non saprei dove andare. Ma non capiscono un cazzo, no, io non mi ci riconosco e non li voglio imitare. Avete preso un bambino che non stava mai fermo, l'avete messo da solo davanti a uno schermo, e adesso vi domandate se sia normale, se il solo mondo che apprezzo è un mondo virtuale. Io che ero argento vivo, dottore, io così agitato, così sbagliato, con così poca attenzione, ma mi avete curato e adesso mi resta solo il rancore. Ho 16 anni, ma è già da più di 10 che ho smesso di credere che ci sia ancora qualcosa là fuori, e voi lasciatemi perdere. No. E allora ti dico un trucco per comunicare, trattare il mondo intero come un bambino distratto. Come un bambino distratto davvero è normale, che sia più facile spegnere che cercare un contatto. Io che ero argento vivo, signore, io così agitato, così sbagliato, da continuare a pagare in un modo esemplare qualcosa che non ricordo di avere mai fatto. Ho 16 anni, ho 16 anni.
Passiamo sottofondo, grazie Diego per la scelta, perché grazie. Canzone bella forte, anche qui l'abbiamo visto.
Cominciamo bene.
Sì, insomma, da tanti spunti, no? Tante domande fa venire in mente.
Mi sento quasi una missione stasera.
È vero, avevo sentito Sanremo, però non l'avevo sentita bene fino in fondo.
Io non l'avevo sentita perché non ascolto Sanremo, sinceramente, però sono contento di ascoltarla oggi.
Partiamo quindi, vai, sei d'accordo?
Come no, vai.
Insomma, che quest'anno detto, si occupa ovviamente prima di cose, però andando nel dettaglio, come si svolge, non da quanto è presente, da quanto esiste, che fate voi? Come si svolge la vostra attività?
Allora, Pepita intanto è un gruppo di educatori, psicologi, formatori, dove ecco, al centro di tutto c'è il tema dell'educazione, quindi lavoriamo su tutto il territorio nazionale. Qui a Perugia, in questo caso, c'è una piccola sede dove appunto, dicevo prima, io rappresento. e fra le tante cose di educazione che facciamo, da più di 10 anni lavoriamo su un progetto che si chiama Io Clicco Positivo. Quindi giriamo le scuole, giriamo gli oratori, giriamo i centri giovanili, ma giriamo anche i centri degli adulti, no? Per ragionare su loro, per quanto riguarda tutto il web e la responsabilità dei ragazzi. Quindi andiamo lì e parliamo soprattutto anche di bullismo, cyberbullismo.
Cioè, scusa un attimo, fate l'incontro, avviene questo incontro tra i ragazzi. Dai. Che abbiamo, seguono la vostra, i vostri servizi con gli adulti.
Assolutamente, adulti. Comunque lavoriamo, cioè abbiamo dei laboratori dai bambini, cioè proprio anche dalle classi elementari.
Sono bambini segnalati, immagino.
No, proprio andiamo nelle scuole, cioè lavoriamo proprio su progetti, in questo caso con le scuole.
Okay, ma inglobano tutti.
Assolutamente, dalla scuola elementare, quindi dove cominciamo già a parlare di rispetto, quindi fino a ragazzi delle superiori. Okay. Professori, genitori, adulti, no? Incontriamo qua in un anno solo semplicemente Perugia, diciamo comunque l'Umbria, la nostra regione, abbiamo incontrato solo nel 2018 più di 4.000 persone. Insomma, in corsi di non sono pochi.
Fate dei percorsi durante il corso dell'anno? Cioè, diciamo,
assolutamente, dal percorso nella scuola al percorso di formazione per i genitori, per gli insegnanti.
Addirittura
una formazione
insegnante.
Sì, assolutamente, anche con una formazione proprio certificata. Abbiamo un contratto in esclusiva con AICA, l'Associazione Italiana del Calcolo Automatico, dove facciamo proprio un corso certificato, proprio dove rilasciamo un attestato che si chiama Cyber Scudo. Ecco, soprattutto per adulti, chiaramente tantissimi genitori ci stanno chiedendo questo, ma anche i professori, perché nella scuola problemi ce ne sono, insomma, e fortunatamente ci sono anche tanti professori attenti a questo e quindi che vogliono formarsi in questo.
Cyber Scudo è il nome indicativo,
assolutamente, ma no, serve poi, veramente poi uno scudo per proteggere questi ragazzi, sono veramente in difficoltà.
Qualche giorno fa è andato episodio di buismo in una scuola qua in Italia, non mi ricordo in che zona, però quindi è un tema che purtroppo ogni giorno e spesso viene posto al centro dell'attenzione e si nota.
Sì, è vero anche che bisogna saperlo riconoscere, questo va detto, perché ogni tanto sui media, anche sui giornali, leggiamo bullismo.
Strumentalizzano un po'.
Certo, cioè, bullismo magari non è.
Sì,
questo è vero, però effettivamente casi ne troviamo tantissimi anche nel nostro territorio, nel nostro piccolo, insomma, non dobbiamo fare tanti chilometri a volte.
Dico, e quindi come avviene? Fate un percorso che coinvolge una classe intera, più classi. Come...
Sì, l'idea è un po' questa, cosa... c'è una legge, una legge che regola il cyberbullismo, che è la legge 71, dove nelle scuole proprio c'è un professore addetto, quindi referente per il tema cyberbullismo.
Sì. E di ogni ordine, anche la primaria.
Assolutamente, quindi su tutti i comprensivi c'è un professore referente a questo, che è un professore che deve essere formato, è un professore che deve promuovere iniziative su questo tema. E quindi ecco, diciamo, il primo canale diretto chiaramente sono loro, e poi da lì strutturiamo progetti nelle scuole, oppure ci chiamano perché magari è successo proprio un atto di bullismo o di cyberbullismo all'interno della classe, quindi andiamo a lavorare chiaramente con le figure specifiche, quindi con psicologi, con educatori oppure con il formatore, andiamo nella classe e lavoriamo in questo, insomma.
Qua è il momento più difficile, iniziare, no? Diciamo, conoscere gli episodi di bullismo, intervenire subito oppure il dopo?
Bella domanda. A me mette sempre un po' tristezza quando arrivo al fatto compiuto, no? Perché dico sempre: potevamo evitarlo. Però vedo anche del positivo, no? Perché cerco di vedere quel bicchiere mezzo pieno, no? Cioè il fatto di dire: se è successo vuol dire che magari qualcuno ha parlato, no? Perché dal bullismo, cyberbullismo, l'altra parte della medaglia,
sì,
no? Per un conto mi arrabbio, no? Perché dico potevamo evitarlo, però se sei là, no? Perché qualcuno ha parlato, no? Che qualcuno l'ha evidenziato, anche perché le statistiche proprio dicono questo, cioè oltre il 15% dei ragazzi non ne parlerebbe con nessuno, no? Per paura, perché magari non riguarda me o e questa è la nostra missione, perché non ho nessuno con cui parlarne. E questo è l'interrogativo grosso, no? E ecco anche la nostra missione.
E quindi che vuol dire non aver nessuno con cui parlare? Che il ragazzino, il bambino non si fida, non c'è qualcuno
con cui dialogare. Il ragazzo non si fida, non vede il professore, no? Quella figura con cui magari ragionare su questo problema, non vede soprattutto, ahimè, il genitore su questo, no? Come figura educativa che può aiutarlo a risolvere quel problema. E quindi è un ragionamento che dobbiamo fare con gli adulti.
Non c'è un adulto, insomma, molto spesso non c'è con cui confrontarsi. Come reagiscono i bambini, i ragazzi?
I ragazzi,
quando sono tutti uguali, questo è vero,
no? Assolutamente. Diciamo, è sempre una violenza, quindi ragioniamo di violenza. Quando siamo su un caso di bullismo, di cyberbullismo,
perché
siamo
voi su un caso. Intervenite quando?
Interveniamo anche dopo, sul caso. Abbiamo dalla formazione, dal laboratorio, però se succede, spesso, quando succede, interveniamo anche sul caso. Quindi stiamo parlando di una violenza. Bene, quindi questa è la premessa.
Intervenite sul caso.
E quindi arriviamo su quella classe, magari e cominciamo a ragionare con i ragazzi, cominciamo a capire cosa è successo veramente, no? E divertiamo, facciamo anche un po' gli investigatori in qualche maniera
sul gioco degli investigatori.
Giochiamo purtroppo a questo brutto gioco, no? Di capire qual è la dinamica, cosa è successo, e poi da lì cerchiamo di chiaramente fare sostegno alla vittima, quindi con le figure di appartenenza che abbiamo noi, e poi soprattutto andiamo a rilavorare su quella classe, no? Andiamo a rilavorare sul concetto di rispetto, del linguaggio giusto, del fatto che l'altro non mi è indifferente, no? E questo è importante, no? È il lavoro che dovremmo svolgere, no? Noi siamo dell'idea che se nel reale ci educhiamo un po' a questo, ad un linguaggio positivo, al fatto che l'altro non mi è indifferente, che tu sei un dono prezioso, della tua preziosità, della tua unicità.
Ha parte un po' di egoismo.
E certo, e quindi se noi lavoriamo in questo, no, nel reale, noi siamo convinti che allora influenzeremo quel virtuale, no? E quindi diciamo la rete o i social o quello che sarà, insomma, non diventano quei luoghi dove innescare tutta quella rabbia, dei contenitori di grande rabbia.
Ha detto proprio a social, dopo faccio una domanda sui social. Perché è un altro aspetto, no? Se sei d'accordo, parli adesso di avere cura, no? Essere un vai, no? È speciale. C'è una canzone che è venuta in mente di Chi Sticchi di questo Sanremo, Abbi cura di me, una poesia. E penso che, no, parliamo di persone che subiscono qualcosa, che riferisse Abbi cura di me. Mettiamo e poi torniamo e parliamo iniziamo che spologia, andiamo nelle grotte, va bene? Perfetto. Non in maniera reale, ma qua fantasia.
Siamo nelle grotte.
A dopo.
Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza, sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere. Perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo, e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di cadere. Che siamo in equilibrio sulla parola insieme, abbi cura di me. Abbi cura di me. tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il mondo. E ti accorgerai che il tunnel è soltanto un ponte. E ti basta solo un passo per andare oltre. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare. Abbracciami se avrai paura di cadere. Che nonostante tutto, noi siamo ancora insieme. Di me, qualunque strada sceglierai, amore, abbi cura di me. Abbi cura di me, che tutto è così fragile. Adesso apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
Eccoci qua, ragazzi.
Oh, che bello.
Una bella canzone, veramente. Una poesia, stai fermo, questa canzone di Cristicchi a Sanremo quest'anno.
Simone, è lui il vincitore?
No,
è lui,
però è stata una delle canzoni più belle di Sanremo, perché è proprio una poesia dedicata a persona, no? Una persona che è speciale, noi è speciale, questa Abbi cura di me, canzone lo fa capire da testo. Andiamo con la astrologia, poi torniamo,
Luca e no,
domani non sono finite qua.
Sì, Carla, ho già fatto Luca e
Luca. Luca, devi parlare anche per lei stasera.
Carla ci ascolta. Infatti, con le cuffie.
Allora, che cos'è Luca? Questa speologia?
Allora, speologia, partiamo dalla definizione a questo punto. La scienza che studia cavità naturali ed antropiche, quindi e tutti i fenomeni connessi ad esse, naturali e antropici. Io unirei anche la definizione, diciamo che la speleologia è anche una disciplina, perché si uniscono appunto tecniche per raggiungere alcuni obiettivi con l'ausilio di materiali speleoalpinistici. Questa è la speleologia.
E quindi andate in patria nelle grotte, giusto?
Ma grotte,
non solo grotte,
e anche cavità artificiali, quindi antropiche, sì.
Che io mi domando, solo in Umbria quante ce ne saranno?
Ma come catasto siamo sopra gli 800.
800 in tutta l'Umbria.
La classificata grotta, qualsiasi cavità superiore ai 5 metri.
Ah, ok, adesso superiore ai 5 metri.
Per entrare nel
800, catasto. 800, sì.
Sono molte cavità.
Qui a Puglia c'è un gruppo speleologico, no?
Sì.
Come quanto tempo è presente, come nasce questo?
Dunque, festeggiamo quest'anno gli 85 anni.
Complimenti.
Longevi. Sì, longevi, assolutamente. E festeggeremo anche un altro evento questo anno, i 50 anni del fondo franco di Montecucco.
Okay.
Montecucco è per eccellenza la nostra grotta. Quindi fino al 2015 era un meno 911, nel 2015 l'abbiamo approfondita di altri 6 metri.
Cioè avete scavato, ripulito,
diciamo che in fondo c'è un sifone d'acqua che nel 2015 si era asciugato, o meglio era più basso il livello, quindi siamo riusciti ad approfondirla. Quindi dal 69 al 2019 festeggiamo quest'anno i 50 anni, ripeteremo un campo interno che gli attori dell'epoca fecero 18 giorni in grotta, lo ripeteremo
18 giorni tutti i giorni in grotta,
sì, senza mai uscire.
Quando lo fate?
Dal 14 al 16 giugno.
Perfetto.
Poi il 16 giugno concluderemo l'evento con una conferenza a Costacciaro, dove ci saranno ancora parte degli attori dell'epoca.
69?
Sì, 50 anni.
Wow! E quindi sta come avverrà il tutto? Cioè 4 giorni lì, non 15, 15, 16, 3 giorni?
Sono 3 giorni, diciamo un weekend. L'arrivo dei partecipanti sarà il venerdì, scenderemo ad un campo a meno 500 circa, e da lì qualcuno si fermerà, qualcuno proseguirà per il fondo.
Ah, ecco.
Ed altri invece andranno in una parte nuova che abbiamo trovato negli ultimi 5-6 anni.
Questa che stavi dicendo, no?
Sì, esatto.
Che è stata ripulita.
Quanti siete complessivamente qua a Perugia come gruppo Pavel?
Come gruppo di tesserati ad oggi siamo 63. Numero che arriverà più o meno a 90, perché a settembre faremo un corso di introduzione alla speleologia.
Ecco, lo farò io, perché sì.
Infatti mi sembra che anche io voglio fare questo corso. Quanto dura? Come un attimo funziona per chi vuolesse ascoltare, vuolesse no?
Allora, noi sì, facciamo un corso quindi di introduzione con siamo un gruppo CAI, quindi Scuola Nazionale di Speleologia, alla durata di 5 settimane. E c'è una parte teorica ovviamente il giovedì e la domenica si fa invece l'uscita pratica, palestre fuori, quindi su falesie e grotta, e lo faremo ad ottobre.
Okay.
E diciamo è aperto a tutti coloro che hanno un minimo di spirito di adattamento, ovviamente, perché in grotta
facciamo anche speleologia urbana, Perugia sotterranea tra poco.
La prossima.
Ce lo racconti tu tra un po', Carla? Dai.
No, tu vai, no, Carla. No, sei nuova, dimmi se sbaglio, no? È da poco che fai.
No, sono 2 anni.
Ah, 2 anni, ok. Sì, sì. Come ti sei avvicinata a questo mondo della speleologia? Ti tocca solo questa domanda, poi non facciamo più domande.
Sono stata sempre
molto appassionata della montagna e alla fine ho voluto vedere anche come era sotto. Mi sono iscritta.
Positivo e negativo della montagna.
Sì.
Ok. Quanto parliamo con musica, però curiosità mia, sì. Chi va in mondo delle negotte, no?
Sì.
Casco, dimmi se sbaglio.
Sì.
Tu, cioè, diciamo, abbigliamento.
Cosa fondamentale è non improvvisarsi speleologi.
Ecco,
come
importante.
Ho iniziato io, ad esempio. Ecco, l'esempio negativo sono io.
Però
non puoi dare
è andata bene, poi.
Ho capito subito, ovviamente, che in grotta si va con un certo tipo di abbigliamento. Ci fa stare caldi, copre dall'umidità, ci vogliono luci adeguate. Carponcini adeguati, ovviamente, che proteggono piede e caviglia, e soprattutto con tecniche e strumenti. Ovviamente la grotta, come dicevo, è buio, è freddo, ci sono pozzi verticali anche molto importanti, Monte Cucco ci sono anche da 170 metri.
Quindi, insomma, si scende giù a picco.
Si scende giù, esatto, nella speleologia.
Con l'imbragatura.
Si scende giù.
No, sono gli scalini che stanno lì.
No, gli scalini sono vecchi.
Si utilizzavano 50 anni fa.
C'erano, sì.
Si risalivano.
Ah, ma lui parla della ruota turistica. La turistica si scendono quelle scalini.
Diciamo, lì fin dove puoi. Sì, che è aperta a tutti, non per gli speleologi.
Esatto.
No?
Sì, è una parte orizzontale, la grotta turistica.
No, in realtà non l'ho ancora vista.
Dimmi se sbaglio, tempo fa è successo un episodio nel mondo, adesso non mi ricordo dove era la zona, dei bambini di una squadra rimasti intrappolati
in Thailandia,
in una grotta, e anche là intervennero dei speleologi.
Sì. Sì, okay. Sì, assolutamente.
Ecco perché mai fatto in mente.
Rimasero intrappolati
una settimana, mi pare, o più, forse.
12-13 giorni, esatto. Era una grotta che aveva un sifone che improvvisamente si è riempito
d'acqua.
E quindi sono trovati in una zona di sabbia dove c'era ancora ossigeno, quindi sono riusciti a sopravvivere per diversi giorni, sopra i 10 giorni.
E pensai a questi
diciamo
volontari che no?
Qui è più difficile trovare situazioni analoghe, diciamo, grotte sono parzialmente fossili, quindi
più facile.
È molto difficile, ad esempio a Monte Cucco, trovare un sifone se non si arriva al fondo, appunto il sifone che poi esce sulla sorgente.
E però in questo caso è stato trovato questo che ha aperto quest'altri,
esatto,
metri, diciamo, di grotta.
Sì, sì, la grotta però finisce lì, quindi si arriva l'acqua, si immerge l'acqua nella roccia
e la parte che deve coprire, esatto, e poi rimane.
Esatto. Esatto, e da lì esce ad esempio Monte Cucco, la fonte di Scicca.
Ah, ok, ok, scorre da qualche altra parte.
Bisogna provare a trasportare.
Che è quella che poi arriva a Perugia, che beviamo noi, quindi è molto importante.
Eh sì,
A questo sarebbe un altro tema.
Da 14 al 16 è aperto, cioè chi vorrebbe fare questa esperienza, diciamo, è speleologi, quindi comunque
sì, assolutamente
iscritti al CAI.
Diciamo che fare un campo così avanzato e soprattutto il fondo è una cosa molto impegnativa,
esperienza.
Okay. Sì, molto impegnativa e bisogna, ecco, sapere le tecniche sperologiche.
Dobbiamo i contatti, così chi vuole venire a costo, no? Gli chiudiamo i contatti.
Noi dobbiamo aspettare ancora un po',
sì.
Non facciamo in tempo.
No. Però no,
probabilmente c'è anche la parte ludica, comunque.
Okay. Infatti lo dicevo.
All'esterno salsicciate, vino a volontà.
Io ci andrei, allora di fuori in provvisore ci andrei.
Questa è salsicciata, ci può vedere. La pubblicizziamo meglio, poi affrontiamo.
Prima facciamo la parte ludica, poi facciamo la parte.
Ok.
Abbiamo ragione.
Bene, hai trovato il
Zeppelin, perché
Kashmir, che metti?
Non so, io su queste no, Yamastead penso la canzone, non sono molto esperto di Zeppelin, la sentiamo.
La scelta,
dimmi.
Diego?
No, perché il radio ci sta sempre bene, secondo
sì,
me.
Sì, sì.
E quindi, e poi mi sembra bene, ci rilanciamo, poi torniamo dopo.
Now It's understood that Hollywood sells Californication. Pay your surgeon very well to break the spell of aging. Celebrity skin, is this your chin or is that why you're waging? Firstborn unicorn. A teenage bride with a baby inside, getting high on information. And buy me a star on a boulevard, it's Californication. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. In Cobain, can you hear the spheres singing songs off station to station? And now they're all not far away, it's Californication. Born and raised by those who praise control of population. Everybody's been there and I don't mean no vacation. Firstborn unicorn.
Torniamo a noi.
Eccoci qua, siamo sotto fondo perché dopo i The Zeppelin,
Red Hot Chili Peppers,
grande canzone, siamo sotto fondo.
La lasciamo terminare.
Allora, tra un attimo, sì, con Pepita, aggiungendo la musica, diciamo una cosa importante, che voi operate a livello
nazionale. Sì, sì, assolutamente. Lavoriamo su tutto lo stivale, da nord a sud. Le regioni le abbiamo toccate veramente, okay, tutti, quindi... su questo tema e anche su altri, chiaramente.
Poi spesso vai in Sicilia, ma tipo mesi durante.
Abbiamo delle realtà in Sicilia, abbiamo soprattutto due oratori, due amici, dove facciamo progettazione educativa, quindi un po' li sosteniamo su questo e facciamo formazione, facciamo. Un bel lavoro. Stiamo molto con i ragazzi, questo a noi ci piace stare con loro.
Già, domande per curiosità?
No, io prima in realtà era qualcosa che era rimasto
perché in sospeso. Perché tu fai teatro.
Faccio teatro e dicevo, ma che si può fare oppure? Vabbè, a parte questo, prendiamo in considerazione come avviene in relazione al ragazzo che ha compiuto quell'atto. Quindi che cosa avviene? Comunque nell'intervento c'è comunque tutta la classe, compreso la vittima e compreso la, tra virgolette, vittima, anche lui è il responsabile dell'atto, bravo. E quindi era per me interessante, soffermo interessante, stimolante, insomma, vedere che cosa avviene.
Beh, lavorare sulla classe, soprattutto quando succede come a scuola, è fondamentale, no? Se poi quel fatto succede in classe, perché chiaramente sì, c'è una vittima, no? E c'è un carnefice, chiamalo come vuoi, però c'è anche una classe che sta in silenzio. Probabilmente tante volte, no?
E perché sta in silenzio?
Sta in silenzio per il motivo che ti dicevo prima, no? Tante volte i ragazzi non ne parlano perché magari o per paura, no? Del bullismo non se ne parla, bullismo o cyberbullismo non se ne parla per tre motivi, come dicevo prima, o per paura, perché magari una paura anche di una ritorsione, o per il fatto che non sono fatti miei, quindi non sono io in questo caso, oppure anche nel cyberbullismo, quella foto, quel video che gira, non sono io il soggetto. E la terza cosa è perché non so con chi parlarne, perché non riconosco magari nei prof, nelle maestre, come vuoi, quelle figure con cui parlare di questo problema, con i miei genitori o...
Diego, però quando si trovano una situazione di questo tipo per cui possono parlare, e non è facile perché c'è tutta la classe, che cosa avviene? Comunque c'è, voi troverete delle modalità giuste per poter intervenire affinché possano...
Sì, noi, noi lavoriamo...
Avviene quel miracolo, diciamo.
Sì, no, quel miracolo avviene assolutamente, anche perché, ti ripeto, la premessa è questa, no? Parliamo di una violenza, no? Fisica o verbale che sia, comunque una violenza, soprattutto poi magari quando parliamo di cyberbullismo, cioè quella parola non va più via, no? Cioè, tutto quello che si fa nella rete rimane, no? Questo è un principio base, purtroppo, no? È una cruda verità su quanto riguarda quel cyberbullismo, quindi anche quella parola, sai che magari messa su quella app di turno, su quella messaggistica, sai che rimane per sempre, no? E questo lavorare sul per sempre con i ragazzi dobbiamo fare fa sì che, ecco, a noi possiamo in qualche maniera aiutarli, no? Cioè far ragionare su quel per sempre. Cioè noi ragazzi diciamo, non è che la rete è male, non è che la rete è il diavolo, anzi la rete è una grande opportunità, no? Che io gli dico sempre, ma anche con invidia te lo dico io, la tua non ho avuto questa opportunità, no? Di sapere cosa c'è dall'altra parte del mondo, le culture, le lingue, no?
Avvicina un po' tutti.
No, è favoloso, però
questo aspetto sì.
Visto che, no, quindi in rete loro ci devono stare, ma ci devono stare positivamente, no? Ecco perché noi lo chiamiamo io clicco positivo, no? Mm-hmm. Cioè il fatto che quel per sempre che rimane lì, no? Soprattutto quando poi parliamo di cyberbullismo, in qualche maniera, nel senso, allora stacci positivamente. E ecco che il ragionamento che andiamo a fare soprattutto nelle classi, poi ecco quando succede il problema, si ha lì a ragionare sul tema del rispetto, no? Che questi ragazzi dobbiamo riportarli a ragionare lì, il tema di un linguaggio positivo, no? Dove non sono più abituati magari, no? in un linguaggio di cura, un linguaggio di parole positive, perché tante volte anche i ragazzi, diciamocelo, non hanno nessuno che gliele dicono queste parole, probabilmente, no? E quindi ecco che noi dobbiamo ripartire dall'educare nel reale, no? Noi siamo convinti che il reale, no? L'educazione nel reale influenzerà il tuo virtuale. E quindi ecco, facciamo sì che, no, che internet, la rete non diventi quel contenitore di odio, quella trappola, ma anche quel contenitore di odio, no? L'hate speech, l'odio online, no? Questo è un grande problema, ma è un problema solo dei ragazzi? Questa è la domanda che, no, che io faccio sempre, no? E quindi, e da qui ritorna
tutto, lo specchio
della
nostra società,
e ecco perché necessitiamo anche di incontrare gli adulti, necessitiamo di incontrare i professori, necessitiamo di incontrare i genitori, no? Magari le due principali agenzie educative dei ragazzi, la scuola e la famiglia, no? Perché se tutti cominciamo a parlare lo stesso linguaggio, beh, allora siamo sicuri che qualcosa cambia, no? Soprattutto sull'educazione dei ragazzi, e quindi li aiutiamo a riprenderci quelle figure dove i ragazzi ci possono riconoscere, quelle figure dove parlare, con cui parlarne di qualcosa. Sai, in Umbria siamo stati la prima regione che ha fatto un progetto bellissimo con i nonni, ci hanno dato per pazzi. Può essere il nonno un'antenna di prevenzione al bullismo, cyberbullismo? L'abbiamo fatto con Croce Rossa di Perugia, è stato un progetto bellissimo, dove abbiamo messo questi nonni, quindi gli over 60, gli abbiamo parlato di applicazioni, gli abbiamo parlato di social, abbiamo pensato che perché ci siamo accorti che tante volte il gruppo WhatsApp tal dei tali che creiamo, no, per prendere in giro il compagno di classe, l'amico, dove l'ho fatto? A casa della nonna. Perché? Perché sono meno controllato, perché nonna magari non lo sa come funziona. E ci siamo divertiti attraverso, noi lavoriamo tutte con dinamiche di gioco, praticamente non c'è niente di frontale, il nostro stile, che è un po' il gioco, E abbiamo giocato con questi nonni facendogli capire quali potevano essere un po' i pericoli della rete, no? Delle applicazioni.
Li avete informati, insomma,
li abbiamo informati e ha funzionato, è stato divertente.
Loro sono stati più attenti perché hanno avuto hanno ricevuto delle informazioni.
Beh, sì, poi sappiamo che ormai in Croce Rossa Perugia abbiamo dei nonni che sono delle antenne di prevenzione fondamentale.
Quindi hanno avuto un dialogo con i ragazzi.
Assolutamente.
Di conseguenza si sono, non dico imposti, ma dire altro.
Ma guarda, ti racconto una piccola cosa perché è piccola ma fondamentale, no? Questo corso è stato di più giorni e il giorno seguente mi torna una e mi fa: io l'ho detta a mia nipote se aveva Snapchat. Mi ha detto, mi ha fatto due occhi così, no? Mi ha sgranato gli occhi, mi ha fatto due occhi giganti, no? Ecco, lì aveva funzionato il nostro starlino, il nostro formare, perché almeno quella ragazza
li ha avvicinati
e ha due occhi in più, no? Due occhi in più che la possono aiutare. Intanto piccole cose, ma intanto nonna sa che cos'è Snapchat, la sa riconoscere, sa magari di quell'applicazione.
Ma sono due occhi familiari
che
non è un mai,
e hanno un piccolo confronto, e allora ecco che lì l'obiettivo non l'abbiamo raggiunto. Questo è stato molto molto interessante, ti dico la verità. Ci hanno preso per pazzi a educare i nonni, invece
no. Ottima idea. Poi anche perché spesso i nonni sono veramente, no, le persone a cui i ragazzi spesso si affidano, no? Quindi è stata un'ottima idea,
ma soprattutto anche di riprendere i loro figli a loro volta dicendogli: sveglia, attenzione,
che state facendo,
attenzione, diamogli una mano, perché non li aiutiamo, se no non li aiutiamo.
Certo, è un argomento tosto, perché poi si chiamano relazione fra figli e genitori, è veramente un mondo, dimmi se sbaglio, che ogni giorno ti dà spunti in più, ma ti fa scoprire cose nuove, no?
Che sarebbe auspicabile poi questo, sì, no? Affinché ci sia sempre più la comunicazione venga un po' ripristinata, perché manca questo.
Ma
manca,
è assolutamente, è anche questo, no? Il fatto di
intergenerazionale.
Assolutamente, poi ritrovare un po' la relazione, rivedere la cura e la bellezza della relazione con i propri figli, no? Noi attraverso i nostri laboratori ne abbiamo uno, soprattutto si chiama Educare Giocando, no? Dove facciamo giocare, facciamo una cosa semplicissima, però a volte sembra un po' strana e sembra un po' che abbiamo perso. Cioè, vi facciamo capire la bellezza del giocare con i propri figli, li mettiamo a giocare insieme, genitori e figli, no? Facendogli vedere la potenza del gioco, intanto, come strumento, ma strumento di relazione con i propri figli, no? Oltre grandissimo strumento di educazione
e
di conoscenza, no? Che attraverso il gioco possiamo fare veramente, veramente tanto. E È veramente interessante vedere questi genitori che intanto si rimettono in gioco e scoprono questo che giocando io posso veramente dialogare con mio figlio a tutte le età. Questo è un obiettivo che noi ci dobbiamo dare, come anche figure principali dei figli.
Andiamo, vai.
Sì, poi ci ritorniamo.
Allora, dalla psicologia, un aspetto importante che voglio segnalare è il discorso dell'aspetto delle escursioni, mi sbaglio, urbane, no?
Sì.
Se ho detto chiamare,
esatto.
Bene. Che poi già ha tanti posti.
Il nostro,
no?
Scopo ovviamente è divulgare la sperologia, quindi organizziamo 5 escursioni all'anno aperte a tutti, 2 e 3 grotte e 2 forre, e poi 2 edizioni di Perugia Sotterranea. Una che faremo il prossimo 14 aprile,
okay.
Quindi sono percorsi di sperologia urbana, sì.
Dura tutta la giornata?
Diciamo che un turno dura 3 ore, e facciamo turni dalle 9 di mattina alle 17 di pomeriggio.
Dalle 9 di mattina alle 17?
Sì, è un'escursione molto ambita, ci chiamano tutto l'anno per chiedere informazioni ed è un evento che generalmente va in sold out in 2 o 3 ore.
Infatti diceva che mi è arrivata l'informazione, sì, su WhatsApp, sì, per poter aderire.
Esatto.
Sì.
Divisi in gruppi con persone, no, esperte che affiancano.
Esatto, sì, siamo noi che accompagniamo per tutta la giornata, quindi ecco tutti noi del gruppo Spelio.
Quindi sì, chi si vuole, volesse iscrivere deve affrettarsi.
Deve farlo, sì, sul nostro sito, non so se posso dirlo.
Dillo
subito, quello ripeto.
Speleopg.it.
Speleopg.it.
Esatto, si fa la prenotazione direttamente online. C'è possibilità di scegliere anche il turno desiderato.
Per l'orario, certo.
Per l'orario, esatto. E lì, quindi Perugia Sotterranea, che faremo un'altra edizione a ottobre, quindi tenetelo.
Questa è il 14 aprile e poi ottobre.
E un'altra ottobre.
Ha dei costi questa del 14 aprile, se non sbaglio, ci sono dei costi,
sì,
giusto?
Esatto. Per i soci CAI 15 euro, okay. Per i non soci 20 euro.
Okay. Quindi ottobre anche.
Ovviamente un'assicurazione che è obbligatoria, okay, per il Alpino.
Quindi ottobre anche quel corso ottobre comporta dei ha dei costi.
Stessi costi, okay, esatto, per questa giornata di speleologia urbana. Mentre le altre uscite sì, hanno un costo circa di 13 euro per i soci CAI e 18 euro per i non soci. Quindi le tre grotte e le due forre.
Perfetto.
Sono due esperienze completamente diverse, una è sottoterra e una è nelle gole della montagna, la forra, per chi non sa, sono quei corsi di fiume,
okay,
che scava l'acqua diciamo tra pareti rocciose.
Qua è più complicata. Complicata, difficile, se poi
ma diciamo sono ovviamente escursioni,
sì, soprattutto nei cunicoli impostetti, ma mi agilità,
sì,
mi credo,
sì. Sì, sì, sì.
No, scherzo,
In grotta diciamo è un'esperienza un pochino più particolare, ci sono sì, molte strettoie, mentre nelle forre no, ci sono dei dislivelli importanti che noi guidiamo diciamo con corde, quindi
dislivelli a livello di altezza, punti più,
esatto,
alti, okay,
esatto, si scende dall'alto al basso, quindi sono comunque escursioni che guidiamo noi completamente, il partecipante ecco scende con le sue gambe ma guidato da noi.
E poi Luca, prima di iniziare, sì, mi hai detto che è stato Nian, giusto, a fare una...
Sì, siamo appena tornati, ecco,
quindi vai anche
all'estero,
giusto?
In Iran, sì, esatto, facciamo tutto anno attività ovviamente, oltre a questa promozionale facciamo attività personale noi. Quindi, come ti dicevo prima, stiamo lavorando molto su questi 30 km di grotta che abbiamo rilevato ad oggi in Monte Cucco. Abbiamo un rilievo in 3D, forse una delle poche realtà al mondo che ha un rilievo così importante in 3D. E facciamo attività anche all'estero. Siamo aperti su diversi fronti, abbiamo fatto l'anno scorso Messico, Venezuela, quest'anno Iran, siamo tornati da 15 giorni, questa dell'Iran è stata un'esperienza veramente unica, siamo andati in grotte di sale, quindi una realtà diciamo che non si vede tutti i giorni.
Il materiale è sale, scusa, formate da sale.
Sì, esatto, qui principalmente siamo su grotte di calcare o dolomio e lì eravamo su grotte di sale.
Quindi,
Che sensazione, sensazione, impressione hai quando ti trovi su queste grotte così particolari e strane?
Guarda, ovviamente ogni paese poi ha delle sue caratteristiche.
Diverse, chiaro, non ci manchiamo.
Per dire, oltre alla bellezza di queste grotte di sale, che poi sono in continua mutazione, ovviamente solubile all'acqua, quindi purtroppo
cambiano.
Quello che vedi quest'anno non lo vedi il prossimo anno.
Però non è pericoloso entrare in queste grotte di sale?
Ecco. Sì, potrebbe.
Perché se sì, muta continuamente, magari esatto, in quel momento.
Esatto, sono zone inesplorate, quindi entriamo noi per primi nella storia dell'uomo e non sappiamo quello che troviamo.
Ah,
sì.
Cioè voi siete pionieri di queste grotte,
sì,
siete
sì,
primi?
Sì, sono spedizioni.
Ah, quindi diversi gruppi di diverse nazioni si sono ritrovate in Iran?
Eravamo tutti italiani, eravamo un gruppo di 18 persone, abbiamo fatto 15 giorni, quindi nel deserto con questi diapiri di sale, il diapiro è una montagna di sale, e ecco insomma sì, sono esperienze abbastanza provanti, 15 giorni nel deserto senza lavarsi.
Poi tipo i paoli suoi famosi non si lavano per un po' di tempo, no?
Esatto.
È diverso, però anche
esatto.
Mangiando cibo liofilizzato, ci andresti già l'idea liofilizzato?
Mi spaventa più
torta al pesto,
mi spaventa,
no?
Un po' questo, dico la verità.
Però
mi affascina la natura, no? Questo contatto che
sì,
avete con la natura, no? Che qualche volta poca dei danni, però anche delle sue peculiarità, delle sue bellezze, dei suoi misteri, no? Quindi
poi biospeleologia, per dire, lì in Iran abbiamo trovato dei pipistrelli con la coda che non si appennano a testa all'ingiù come il classico chirozzo,
sì, sì,
pipistrello detto volgarmente, ma si attaccano a quattro rispare, come si dice a Perugia. Quindi siamo entrati in questa grotta di sale, sì, pipistrelli in faccia attaccati per tutto il corpo, insomma.
Ah sì, sì, addirittura?
Sì, sì, sì. Quindi,
non succhiano il sangue comunque, no.
Sono simili ai famosi pipistrello vampiro, ma no, questi non succhiano sangue.
Dai.
Vabbè, scorpioni, serpenti, insomma, in questi paesi si trova di tutto. Quindi ecco,
serpenti, vitelli, pipistrelli, sono curioso perché per il sangue a me sanno da succhiare, insomma.
Ce l'ho abbastanza.
Quindi la voglia succhiare, però invece il serpente rilasso volentieri. Dopo parliamo anche un po' di allenamento, perché no,
certo,
anche l'aspetto video, penso che per essere un buon esplorer ci vuole anche, penso, un po' di allenamento. Dopo ne parliamo.
Vogliamo mettere per Jam, Jeremy? Vabbè, ritornando al discorso che ci ha introdotto
Diego.
Diego, d'accordo, beh, questo è un pezzo di 20 anni fa,
penso,
credo,
sì,
anche di più.
Parlavo
di questo bambino, in effetti, ragazzino che non era stato ascoltato. Infatti, è Jeremy Spoken, ha parlato, ma nessuno l'ha ascoltato.
Non
e poi ha fatto una strage perché ha comprato su internet. No, ok.
E come spesso accade,
si è fatto di cronaca di tanti anni fa.
Noi lo sentiamo. Adesso.
Uno di tanti.
And the news media plus a lot more.
It is very relevant in America today.
Something that mommy wouldn't wear. King, tell me. You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a dry way, I'd forever be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. I bow down to pray. I try to make the worst seem better. Lord, show me the way to cut through all this worn out leather. I've got 100 million reasons to walk away. But baby, I just need one good one to stay. Head stuck in a cycle, I look off and I stare. It's like that I've stopped breathing but completely aware. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. And if you say something that you might even mean, it's hard to even fathom which parts I should believe. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons.
Eccoci qua, ragazzi.
Eccoci.
Non è che i nostri ospiti di set musicali stanno andando più che bene, eh? Cioè,
tu a 10
ore sì, no, assolutamente, ma apprezzeranno.
Sì.
Chiudiamo sempre fino alle 22 su www.telefonia.com. Quindi siamo,
ci manca, siamo addirittura d'arrivo.
Manca...
Tocca a me, tocca a
vai,
me.
Vai, vai, scatenati.
Dicevamo Diego.
Torniamo a Diego, giusto?
Torniamo a
vai.
Diego, un ping pong, dai, tanto non ti facciamo.
Sì, Luca, già gli ho detto domande, quindi è già pronto.
Ci siamo un po' interessati.
Vai.
Allora, Diego, invece, il discorso di come arrivare a voi, cioè, se c'è qualche ascoltatore che magari vorrebbe sapere qualcosa di più, come fare, in effetti, no? Com'è la scuola? Come
ci si può muovere? Beh, intanto abbiamo un sito internet www.pepita.it. Chiaramente ci trovate anche su tutti i social, quindi pagina Facebook ed Instagram, quindi Pepita Onlus tranquillamente, e potete seguire un po' anche tutte le nostre attività, ma anche un po' tutti chiaramente i nostri aggiornamenti un po' sui lavori un po' che facciamo, e chiaramente anche tutte un po' le notizie, perché riguardo un po' il tema dell'educazione, l'educazione digitale soprattutto,
digitale.
E chiaramente poi trovate anche tutti i contatti delle nostre tre sedi di Milano, Perugia e Bari. Chiaramente, come dicevo prima, lavoriamo su tutto il territorio nazionale noi, quindi.
Che poi ho detto la scuola, però si riguarda gli adulti, quindi genitori, che sia insegnanti,
assolutamente,
qualsiasi persona che possa essere interessata, sì, sì, può benissimo contattarvi,
assolutamente. Poi quando andiamo a scuola, sì, partiamo dai laboratori dei ragazzi nelle classi, ma parliamo di formazione insegnanti, parliamo della formazione,
sì,
ai genitori, ma anche qualsiasi incontro un po' ci chiedono un po' su queste tematiche, qua siamo a disposizione con, ecco, figure professionali, formatori, psicologi, avvocati, ne andiamo anche con l'avvocato, eventualmente ci fossero magari qualche realtà interessata, soprattutto anche a livello un po' giuridico e legislativo, un po' di come funziona, no? Tutto il tema bullismo e cyberbullismo, okay. Andiamo in qualsiasi, noi siamo pronti con le macchine, veniamo dove volete.
Quindi www.pepita.it
troverete tutte le indicazioni.
Prima parli dei social, no?
Sì.
Non è che ti vuoi fare io, mi ha infatti risposto, però te li faccio. Quante, non dico coppe, però quanta influenza in positivo e in negativo, in tutti e due, diciamo, gli aspetti, hanno i social nei episodi di bullismo?
Beh, influenza ce n'è quando parliamo soprattutto dei ragazzi, no? Quindi magari mi immagino la fascia 12-16 anni, no? Dove, ecco, i 12 anni cominciano un po', ecco, essere veramente molto attivi, anche se si sta abbassando l'età, no? Anche sull'iscrizione di vari social network. Influenza tanto, ma influenza soprattutto come io mi relaziono nel virtuale, cioè che identità io cerco nel virtuale. È questa la grossa influenza. Magari dopo usiamo altre applicazioni per relazionarci, per fare quella diffusione di quella foto, di quel video, però il problema è questo, no? Cioè soprattutto magari mi viene immaginato Instagram, no? Cioè il concetto il semplice concetto anche molto basilare per i ragazzi: metto la foto e i like che devo ricevere, no? E se non riceve quei like che dico io, quella foto la tolgo, no? Perché è il modo di relazionarsi dei ragazzi, no? Attraverso magari quel social network, attraverso quella foto loro ti stanno dicendo: io esisto. E se quella foto non riceve quei like, che io, no, mi sono dato, ecco che vuol dire che non interesso. No? E
l'identità
quindi,
distrutta.
L'identità, cioè, distrutta. Quindi ecco, questa è la domanda, no? Cioè, cosa decidi di essere in quel virtuale? Decidi di raccontare altro, decidi di mettere un'altra vita, decidi, no? E decidi di farti approvare qualcosa, e sono queste le domande soprattutto. E poi da lì, ecco, ti rispondo Nicola dicendo appunto questo, no? Cioè da questo atteggiamento nel virtuale nasce tutto, cioè perché lì ci mettiamo le relazioni, ci mettiamo le amicizie, lì ci mettiamo anche l'odio e ci mettiamo tutto. E quindi usiamo questo mondo del virtuale pensando che sia virtuale, che sia lì, che sta lì, no? E magari perché tanto sta lì, sta nella rete, quindi è un'altra roba. Invece la grande sfida ai ragazzi è proprio questo: fargli capire che quel virtuale influenza il tuo reale, cioè che non è che è altra roba da meno. E questa è la grande sfida educativa che dobbiamo fare con i ragazzi, no? Ecco perché noi crediamo fortemente di prendere questo in un approccio espressamente educativo, cioè nel dire: guarda che se io vivo realmente, no? Cioè se io mi do delle regole, no? Di vita reali, no? Che dove posso mi educo al bello, allora sicuramente il virtuale la vivo alla stessa maniera, anche perché poi lì rimane per sempre, ecco. Quindi sì. Ecco un po' il tutto.
Perché molto spesso
ci rimane per sempre, no?
Ci si rifà al virtuale perché proprio nella realtà manca qualcosa, soprattutto gli adolescenti così fragili, perché hanno bisogno di avere un gruppo, quindi giustamente crearsi un alter ego, un qualcosa che si distacca dalla realtà, per cui è una rivincita, vuol dire tanto.
La loro relazione è lì, la loro relazione
è
lì.
Già, perché dai soltanto quello che sai che è piacevole, mentre la realtà è un'altra e non riesci a viverla.
La grande sfida di oggi in questo momento è far ripassare la bellezza della relazione e riportarla in una bellezza della relazione reale, no? Perché tutta la relazione si trasferisce lì, no? Cioè in questo mondo virtuale. Lì metto tutto, metto le mie amicizie, metto il gruppo, metto il mio esserci, no? E se sono fuori da quel gruppo di WhatsApp sono fuori da tutto, da quella cerchia di relazioni. La nostra grande sfida è riportarli in una bellezza di relazione nel reale.
Si può toccare, no? Anche un mago.
Tangibile.
Torniamo un attimo all'astrologia. Allora, prima avevo fatto esempio di cosa è successo in Thailandia, perché giustamente come diceva durante la musica, anche l'aspetto del soccorso speleologico, sì, che è un aspetto importante. E poi così mi dico un'altra cosa che vuoi dire di questo, anche l'allenamento, no? Cioè quanto bisogna essere preparati fisicamente per la speleologia.
Certo. Vai. Certo. Dunque parto dall'organizzazione di un'escursione. Vai. Ovviamente per arrivare poi al soccorso, che è conseguenza. Come si organizza un'escursione? Innanzitutto non si va mai da soli in grotta, questo per ovvi motivi, perché andiamo sottoterra e in caso di incidente ovviamente da solo non potrei mai chiamare soccorso, né in due persone, perché uno dovrebbe poi uscire a chiamare soccorso se si infortuna anche il secondo. Quindi diciamo che un numero minimo sono 4 persone. Okay. Per andare in grotta.
Numero massimo c'è oppure?
No. Okay. Non c'è un massimo, anche se è nostra coscienza organizzare un'escursione in base alla tipologia di grotta. Perfetto. Quindi se andiamo in una grotta molto stretta, che si scende giù 1000 metri in 50 persone, è chiaro che impiegheremo 3 giorni poi per risalire, perché scendiamo 1000 metri ma poi dobbiamo risalire. Sì. Quindi seconda considerazione da fare è con chi andiamo in grotta. Potremmo trovarci con dei neofiti, quindi è chiaro che non possiamo portarli a fare il fondo del cucco a meno 1000 metri, ma dobbiamo scegliere una grotta che andrà giù poche centinaia di metri. Una volta quindi capito con chi siamo, dobbiamo cercare la grotta e cominciare a preparare il materiale per armare la grotta, perché ovviamente le corde non possono rimanere in grotta perché si usurano, diciamo, umidità, sfregamento con la roccia, si deteriorano. Quindi questa è un po' l'organizzazione dell'escursione. Si parte con chili e chili di corde, moschettoni, e facciamo la nostra escursione. Mi chiedevi del soccorso, ovviamente.
Ma qua si parte, quando partite, qua inizia, quindi quando si. Cioè, la partenza.
No? Diciamo che non si dà mai un orario di ritorno, ma si dà un orario approssimativo. Okay. Nel senso che se noi andiamo in grotta 5 persone e posso dare limite massimo d'uscita alle ore 20, le famiglie a casa sanno che almeno un'ora dopo, diciamo, dell'orario limite devono comunque chiamare il soccorso alpino speleologico. Ovviamente molti di noi fanno parte anche del soccorso, ovviamente, perché ci vuole una certa preparazione tecnica. Come funziona? Diciamo che in caso di incidente, quindi almeno 2 persone delle 4 minime cominciano a risalire e uscire, chiamare soccorso. Ovviamente passa molto tempo da quando viene allertata la macchina e i volontari si organizzano, vanno a prendere i mezzi, l'attrezzatura e raggiungono il posto. Per dire, un incidente alla grotta di Monte Cucco, se avviene nel fondo ci vogliono, per dire, quelle 7-8 ore per risalire in superficie. Chiamare i soccorsi passa un'altra ora. Tra che si organizza la macchina passano altre 2 ore che arrivano a Monte Cucco e poi inizia la discesa. Quindi un incidente, diciamo, non è un semplice incidente di montagna, ma una cosa molto più complessa e richiede una macchina organizzativa molto importante. Poi creare comunicazione tra la grotta e la parte esterna richiede un intervento di un medico per stabilizzare il ferito. Innanzitutto anche il compagno che si trova in grotta deve ovviamente stabilizzarlo, quindi levarlo da sotto la cascata dell'acqua, metterlo in posizione comoda, eccetera.
Questa è la parte più psicologica,
questo hai sorpreso, forse è la cosa, no? Più dura, sì.
Perché ho fatto sempre adesso, ricordo esempio tagliandese, mi ricordo che sentivo notizie, oltre ai soccorritori, ai, appunto, soccorso anche al psicologico, sì, c'è anche un po' di, appunto, dottori, di, certo, psicologi che da fuori cercano di parlare, certo, con i ragazzi e con la tua per tranquillizzare, quindi parlo in, certo, questo caso. Oltre all'aspetto mentale, anche a freddezza, il sangue freddo, a calma, al suo peso. No, dimmi se sbaglio.
Questo fa parte anche un po' della nostra esperienza, ovviamente, cercare di tranquillizzare l'infortunato. E non è sempre semplice questo, perché a volte insomma ci troviamo anche noi in situazioni molto difficili. Comunque ti dicevo, vengono poi passati dei cavi telefonici, okay, a qualsiasi profondità, e quindi si riesce a creare un contatto con l'esterno, quindi eventuale psicologo, familiare, insomma, che possa portare conforto all'infortunato.
Le corde che materiali sono? Curiosità mia questa, eh?
Diciamo nylon, volgarmente dette nylon, sì, ci sono poi diversi materiali, comunque la corda è nylon, sì.
Sì, io una domanda ce l'ho, sì, così, da neofita, come dici tu, le grotte più belle in Umbria, che tu dici che hai visto?
No, ovviamente sono di parte.
Ah, bene.
Sì, la grotta di Monte Cucco è stata per molti anni una delle grotte più importanti d'Italia.
A livello italiano, nazionale.
Sì, negli anni 50 è stata una delle più profonde. Quindi posso dire che è sicuramente la nostra grotta. Dopo ci sono una miriade di grotte per tutta l'Umbria che hanno le sue bellezze, quindi più concrezionate, meno concrezionate, con dei scivoli, con delle forre interne, cioè c'è da divertirsi in base a quello che uno cerca.
Un po' in tutta l'Umbria, sì, c'è una zona più di un'altra, Palnerina, che ne so.
Ma diciamo la zona del Cucco è sicuramente quella più ricca, sì, di grotte, sì, assolutamente.
E fuori Umbria?
Fuori Umbria il famoso Carso Triestino, da cui riprende il nome il carsismo, è una groviera, diciamo, per noi speleologi, insomma, c'è solamente da divertirsi.
Sono parecchi, penso, no?
Sì.
Un museo c'è di speleologo, se posso utilizzare questo termine, a cui ti sei, non dico ispirato, per cui fai riferimento.
Non ho capito che gli hai chiesto.
Un modello. Speleologo nella speleologia, cioè una persona che è in questo campo, non dico più bravo, però insomma, una cui si può prendere.
Ma guarda,
spunto.
Ce ne sono tanti, qui in Umbria ce ne sono tanti. Voglio fare anche riferimento al nostro ex presidente Felice La Rocca, che è un istruttore nazionale, l'unico del nostro gruppo, a cui dobbiamo tutto il nostro sapere, e quotidianamente, ecco, ci trasmette leggende, storie del gruppo.
Allora, Pasmato viene con Felice, se lui è disponibile, questo ci racconta un po' di leggende, no?
Bella idea.
Un po' di leggende speleologiche.
Assolutamente.
Invece, fuori Italia, una nazione che si accava in questo mondo della speleologia?
Ce ne sono diverse.
Ne canne due o una che ti viene in mente?
Ma paesi?
Sì, paesi.
Ma guarda, io il mio sogno è Venezuela, ma la bellezza dei tepui, quindi ecco, vorrei vivere questa esperienza speleologica in Venezuela.
Ci riuscirai?
Ci riuscirò, spero.
Non abbandonare questo.
No, assolutamente.
Quindi quest'anno facciamo anche noi speleologie, eh? Tu segna, fai cosa che dobbiamo fare.
Se vi interessa, come vi dicevo prima, l'evento del 16 giugno ci sarà questa conferenza con le memorie storiche. Okay. Franco Giampaoli, Riccardo Spadolini, personaggi che all'epoca erano lì e fanno venire brividi, insomma.
Assolutamente. Spadolini poi ho sentito. E qui a Perugia?
Sì.
Giona, non ti ho chiesto in che punto, luogo.
La nostra sede?
No, qua a Perugia hanno fatto questo evento.
No, sarà a Costacciaro.
Ah, Costacciaro.
Esatto,
okay.
Quindi. Ok. Sì, zona di Monte Cucco. Esatto.
La sede invece?
La sede del gruppo speleologico è in strada Bellocchio San Faustino 44. Via Sette Valli.
Perfetto.
Condividiamo la sede con il soccorso alpino, abbiamo una palestra d'arrampicata all'interno, quindi se volete venirci a trovare tutti i giovedì facciamo un giovedì conviviale.
Perfetto. E si può fare anche l'arrampicata se uno vuole.
Certo, vi facciamo provare. Giovedì 4 abbiamo una serata molto interessante, spero archeologia. Saranno due relatori, Elisa Laschi, archeologa, e un'altra archeologa, dottoressa De Angelis. È molto interessante, è aperta a tutti, se volete, alle 21 in strada Bellocchio San Fausto.
Dopo la
conferenza è anche pratica? Cioè.
No, è solamente una conferenza.
Okay.
Dopo lo chiudiamo.
Le testimonianze archeologiche in grotta che ci sono qui in Umbria.
Canzone
che
assetta questa carriera, e quindi tu la devi presentare. Chi è?
J Balvin
con Migente, dico tutto bene.
Migente,
scusa. A dopo.
A dopo.
Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. La fiesta no para, apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça. Ma chérie, la 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 la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. J Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Los DJ no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue mundial. Freeze. No le bajamos, mas nunca paramos. Es otro palo y blam.
¿Y dónde está mi gente? Me fa bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Sí, yeah, yeah.
Grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Y que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí.
Los tengo bailando, rompiendo.
¿Y dónde está mi gigante?
Me fue a bucher la tête.
¿Y dónde está mi gigante?
Sí, yeah, yeah, yeah.
Un, dos, tres, Lego. Ragazzi, un'ottima intelligenza musicale, perché mi gente, questa si
grazie,
bye, ragazzi, quindi
abbiamo conosciuto loro,
ci poi, mette un po' di vivacità, no, eh. Allora, abbiamo detto, noi aspetti una domanda.
Ah, ok, giusto.
Giusto, a scambiarsi fa di oro.
Ci si scambia. Diego fa la domanda a Luca.
A Luca fa la domanda a Diego. Chi inizia?
È Carla di mezzo.
Carla fa d'abito, l'abito fa d'abito, mezzo fa d'abito, gestisce dai vuoto ai domande.
Vai, Diego.
Ma guarda, io la curiosità che ho da neopapà, diciamo, è questa. E poi visto, ti raccontavo nelle pause che piccole cose anch'io da ragazzino ho fatto, ma veramente piccole. Però da che età iniziare? E una bella gita anche per le famiglie. Da consigliare su questo?
Guarda, un'età non esiste. Diciamo che abbiamo avuto bambini dai 4 anni in su. Chiaro è che insomma a volte si trovano dei posti che è difficile anche a camminare, quindi richiediamo comunque un minimo di equilibrio in ambienti impervi. E una bella escursione ad esempio aperta anche alle famiglie, c'è una grotta molto carina, si chiama Grotta dei Cinque Laghi sul Monte Nerone. È una grotta suborizzontale, ovviamente guidati da noi,
chiaro.
E ci sono appunto 5 laghi dentro, quindi è molto bella, molto concrezionata come grotta, vale la pena.
Come hai detto che si chiama?
Così? Grotta dei Cinque Laghi, sul Monte Nerone.
Su, veramente quanto tempo ci vuole per diventare un buon, tra virgolette, un buon speleologo, scusa.
Ma guarda, dipende molto dall'impegno che uno ci mette, ovviamente. Abbiamo gente che ha fatto il corso, per dire, con Carla 2 anni fa e proprio 2 giorni fa sono diventati qualificati sezionali di speleologia, quindi diciamo istruttore a livello base. E ovviamente è gente che ci dedica anima e corpo, certo. Tutti i fine settimana partecipano a seminari. Si esercitano, vanno su palestra,
ci mettono impegno e tempo,
assolutamente.
Quindi Carla fa anche da insegnante, come insegnante?
Lei ancora no, ancora no, ma.
Io mangio e basta.
Che non è un mestiere facile, Franco.
Tu ne sai qualcosa?
Sì.
Bene, e quindi adesso
Luca, a Diego.
Sì, ecco, abbiamo parlato questa sera di cyberbullismo, Un tema che ovviamente non, noi, a cui noi non pensiamo mai se non per quei video che purtroppo circolano sui cellulari di ognuno di noi. Mi si è aperto un mondo ovviamente dietro a questo discorso. Mi chiedevo, voi ovviamente che tipo di preparazione avete e che cosa fate per aggiornarvi? E, ecco.
Allora, noi siamo appunto tutti educatori e psicologi e quindi nel senso siamo, diciamo, formati in questo, ma soprattutto noi chiaramente oltre a fare anche i corsi di formazione, noi facciamo anche ricerca. Una delle cose appunto che non abbiamo, magari non vi abbiamo raccontato, è appunto questa, no? Noi abbiamo con i nostri educatori anche
gli strumenti
che
cambiano giorno per
assolutamente
giorno.
Infatti molto bello è anche il fatto della formazione che riceviamo nell'andare, perché noi è una prerogativa nostra è appunto stare con i ragazzi e quindi tante cose ce le dicono i ragazzi, quindi magari tante applicazioni nuove, no? Certo, come funziona, quindi andiamo anche lì.
Sono loro professori.
Ci fanno qualche volta, no, però sicuramente ci danno la curiosità, però è chiaro che no, nel senso noi siamo continuamente aggiornati, dobbiamo continuamente aggiornarci su questo e la cosa che ci aiuta molto, ecco, appunto avere diverse figure professionali che continuamente si aggiornano in questo, dallo psicologo all'avvocato al formatore e così via.
Anche un informatici a questo punto anche
assolutamente
un lavoro di equipe, diciamo, no?
Per forza la rete su questo ci deve essere, per forza.
Ragazzi, siamo
a salutare adesso. Ricordiamo
un attimo perché sono due argomenti veramente.
Ce li faremo.
Però, come avevo detto durante la musica, chi è tornato la prima volta, ritornai una seconda volta. Quindi, Luca e Diego, i tornei.
Volentieri.
Contatti a voi, appunto.
www.pepita.it. Ci trovate Pepita Ollus, Facebook, Instagram. Io, Diego Buratta, uguale, mi trovate lì e vi aspettiamo.
Io sono Luca Bussolati, www.speleopg.it. La nostra sede è in strada Bellocchio San Faustino 44.
Perfetto.
Una traversa di via Sette Valli, per semplificare.
Come definissi la speleologia? Come definissi la speleologia?
La mia vita dopo mia moglie, che è a fianco a me.
E quello che fate voi invece, Diego, con una parola?
L'avere i ragazzi a cuore.
Perfetto. La canzone, Giacomo?
Mio fratello che guardi il mondo.
Ivano Fossati, con questa canzone vi ringraziamo, grazie. Bocca al lupo e
grazie,
complimenti.
Grazie a voi.
Con me ci vediamo sabato con Pierpaolo, Nicola,
la
banda da 15 a 17, con Siamo alla Futta, e con me e Giacomo lunedì prossimo, sempre da 20 a 22, quei lunedì.
Ci sarò, vabbè.
Però ci saranno 5 paracadutisti, non è che vengono con aereo, da aereo vengono giù qua, cioè si paracadutano qua, vengono qua a macchina
vengono
e poi si. Non si buttano da aeroplano, vengono qua a macchina. No, qui un altro volta lo fanno, non lunedì. Vi lasciamo con Ivano Fossati, mio fratello, che guarda il mondo. Ancora grazie e buon lì e buon weekend. Buona settimana.
Buona settimana.
Ciao.
Ciao, grazie.